cari fratelli e sorelle, allora entriamo ora un po' più nel vivo ad esaminare nel dettaglio il nostro argomento di cui ci abbiamo iniziato a interessarci, cioè il benevolo disegno di Dio. E leggiamo il brano che sarà il filo conduttore di queste serate. Qualcuno legge per noi Efesi capitolo 1, versetti da 3 a 14? Grazie. Allora, la prima azione di Dio, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, e che è indicata in questo passaggio, la troviamo al versetto 4, ed è l'elezione. Dio, che è perfetto e sovrano, agisce secondo un piano ben definito, un piano che non è certamente né improvvisato né incompleto, ma è un piano concepito avanti tutti i tempi. Questi sono molti nel Nuovo Testamento, le affermazioni che dicono che i progetti di Dio, i piani di Dio sono concepiti avanti che il mondo fosse, no? E per dare un appoggio scritturale a questa affermazione, citiamo solo due esempi che troviamo nel Nuovo Testamento, uno all'inizio del Nuovo Testamento e uno alla fine. In Matteo 25 e 34 leggiamo: allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. E un altro brano che ci conferma questo lo leggiamo nell'Apocalisse, dove a proposito della bestia è detto al capitolo 13, versetto 8: l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. Quindi il progetto di Dio non è un progetto improvvisato lì per lì, ma un progetto che ha origine fin prima della creazione del mondo. Ora esaminiamo il significato dell'elezione nel contesto biblico e l'uso che viene fatta di questa parola. Noi sappiamo bene cos'è una elezione. Essenzialmente vuol dire essere scelti, essere selezionati, e umanamente può avere due aspetti, due significati leggermente diversi. Un primo significato è che si è scelti perché si hanno dei meriti, si hanno delle capacità, si hanno dei titoli particolari. In questo caso l'elezione, la scelta, diventa una specie di riconoscimento per i meriti, per le qualità che si possiedono. Ma un secondo caso può essere che, sì, oltre che essere scelti per un compito legato alle nostre capacità, possiamo essere scelti per un qualcosa che non si è capace di fare, ma nonostante questo siamo stati scelti. Ma se non siamo capaci di fare quel compito, bisognerà imparare, impegnandosi per imparare. Anche nella scrittura si trovano questi due significati, che sono sempre posizionati in modo ben distinto fra di loro. Nella scrittura è detto chiaramente che la decisione e la scelta appartiene esclusivamente a Dio. Giovanni 15,16, il Signore Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituite perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Quindi, e questo non dipende assolutamente dai meriti dell'uomo, perché l'uomo, chiaramente a causa del peccato, si trova in una condizione di morte, e quindi privo di meriti, senza alcun merito. Sempre poco più avanti del brano che abbiamo letto, al capitolo 2, l'Apostolo Paolo dirà: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Quindi, noi non abbiamo meriti che possono determinare questa scelta, questa elezione. Infatti, per questo motivo, l'Apostolo Paolo poteva affermare, scrivendo ai Tessalonicesi nella seconda epistola, capitolo 2, versetto 13: ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Perciò l'accento è posto sull'iniziativa di Dio, senza che sia stata sollecitata e senza che l'uomo possa fare nulla per determinarla. Ed è questa è determinata esclusivamente dal desiderio di Dio di mostrare il suo amore infinito e la sua misericordia eterna. Infatti l'Apostolo Paolo a questo proposito scrive in Romani capitolo 5 versetto 8: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'elezione di Dio, benché comprenda anche la salvezza, infatti abbiamo letto in 2 Tessalonicesi 2:13 che fin dal principio vi ha eletti a salvezza, è realizzata, avvenuta soprattutto per uno scopo, un fine, che l'Apostolo Paolo precisa chiaramente nel versetto che abbiamo letto all'inizio, al capitolo 4, versetto 4 del capitolo 1, Paolo scrive: in lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a lui. E questa, santi e irreprensibili, questa sequenza, questo cammino non deve essere mai invertito. Di conseguenza non vi è nulla di arbitrario o nulla di discriminante in ciò che Dio ha fatto. Dio ha tutto il diritto di manifestare la sua perfetta e santa volontà e di stabilire che chi passerà l'eternità con lui partecipi ai caratteri santi e irreprensibili della sua natura divina. Praticamente è questo che ci vuol ricordare il versetto 6 del capitolo 2 di Efesi: ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere in cielo in Cristo Gesù. Perciò, essendo stati risuscitati con Cristo, dobbiamo adeguarci a questo progetto, a questo modo che Dio ha previsto, e questo in modo totale e incondizionato. In questo progetto divino non c'è nulla di fatalistico che possa portare o possa incoraggiare alla passività. Siamo stati eletti per. Ed è proprio grazie all'iniziativa divina dell'elezione che l'Apostolo Pietro può proprio incitare all'azione. Infatti leggiamo in 2 Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 7. 2 Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 7. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue promesse e grandissime, le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. E conclude al versetto 10. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questi versetti è messo in evidenza l'autore e lo scopo dell'elezione, che diventa più chiaro, più comprensibile, se consideriamo alcuni esempi, consideriamo degli esempi che la Scrittura ci propongono nel loro insieme. Se vi ricordate, ho detto nell'introduzione a queste riflessioni due giovedì fa, parlando dell'impegno nello studiare le Scritture, che all'interno dell'intera parola di Dio ci sono affermazioni, ci sono fatti, ci sono eventi storici che spiegano, o perlomeno ci forniscono, la chiave per capire affermazioni o pensieri della Scrittura che a prima vista possono apparire difficili da comprendere. È necessario evitare di travisare le Scritture con discussioni inutili che spesso hanno origine dall'ignorare ciò che esse affermano realmente. Cosa non solo dei nostri giorni, ma già ai Sadducei, che pretendevano di essere gli studiosi della legge di Mosè, Gesù dichiarava, Matteo 22:29, Gesù rispose loro: voi errate perché non conoscete le Scritture né la potenza di Dio. E Paolo scriveva a Timoteo sempre a questo proposito. Prima Timoteo 1, 6, 7. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Perciò, fatta questa premessa, vediamo con umiltà e sottomissione alla parola di Dio il concetto di elezione basata su una scelta che viene fatta prima di tutto, scelta che viene fatta prima di tutto a riguardo del popolo di Israele. Parlando di Israele, Mosè afferma in Deuteronomio al capitolo 7, versetti 6 e 7, «Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo». Quindi l'elezione non riguarda nella potenza, è una scelta che Dio fa. Questa verità concernente l'elezione del popolo di Israele si trova già contenuta nella chiamata rivolta ad Abramo. Leggiamo in Isaia, capitolo 41, versetto 8. «Ma tu, Israele, mio servo Giacobbe, io ti ho scelto, discendenza di Abramo, mio amico». E questa scelta viene ampiamente confermata e spiegata dall'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, dai capitoli da 9 a 11. Ma è soprattutto Isaia che evidenzia con forza particolare che questa scelta divina è stata fatta con uno scopo, con un obiettivo ben preciso. Israele come nazione doveva testimoniare la grazia e l'unicità di Dio. Isaia 43, 10, 12. «I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto, non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi ne siete testimoni, dice il Signore, io sono Dio». E poi ancora il capitolo più seguente, capitolo 44, versetto 8, dice: «Non vi spaventate, non temete, non ve l'ho io annunziato e dichiarato da tempo, voi ne siete testimoni. C'è forse un Dio fuori di me? Non c'è altra rocca, io non ne conosco nessuno». A proposito del popolo di Israele e della sua elezione, uno studioso delle scritture fa questa affermazione. L'elemento caratteristico di questa elezione, cioè l'elezione del popolo di Israele, consiste nel fatto che essa aveva un obiettivo nazionale e che al singolo giudeo, benché appartenente a una nazione eletta, non era assicurato nessun privilegio personale. Il privilegio era come nazione, afferma questo scrittore. E in Romani 2,28 Paolo afferma: «Giudeo infatti non è colui che è tale dall'esterno, e la circoncisione non quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di tale giudeo la dote proviene non dagli uomini, ma da Dio». E poi ribadisce poco più avanti, al capitolo 9, versetto 6, «Perciò non è che la parola di Dio sia caduta in terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele». Da questa affermazione possiamo capire, si evince con chiarezza, che l'elezione non è prima di tutto associata alla salvezza, ma è associata all'obiettivo, allo scopo che Dio si è prefissato nel suo progetto, quello che è il suo disegno benevolo per noi. Un altro esempio di elezione è il Signore Gesù. Certo, quando si parla del Figlio di Dio bisogna sempre avere presente che Egli è in una posizione unica, non confrontabile o paragonabile con l'esperienza umana, però ci può aiutare. Perciò, fatta questa doverosa premessa, anche tutto ciò che ci viene detto di Lui conferma il fatto che l'elezione è soprattutto collegata agli obiettivi che si vogliono raggiungere, o meglio che Dio voleva raggiungere. Nella presentazione che fa Isaia di Gesù, l'Eterno afferma, Isaia 42, 1. «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Quando si parla di Gesù come servo, viene sottinteso il servizio che avrebbe compiuto nel periodo della sua incarnazione. Filippesi 2, 6, 7 Paolo dichiara: ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò, senza trascurare il fatto che, pur essendo stato tentato come noi in ogni cosa, non ha commesso peccato, risulta evidente che egli venne eletto. E anche Gesù viene, infatti dichiara Luca, capitolo 9, versetto 35. E una voce viene dalla nuvola dicendo: questo è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltato. Eletto per un compito specifico, come abbiamo letto, cioè quello di manifestare la giustizia alle nazioni. Questo è uno degli obiettivi che viene realizzato con l'incarnazione di Gesù. Giovanni, al capitolo 1, versetto 29, afferma: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E Pietro ribadisce ancora in 1 Pietro 1, 19, 20, dichiara: siamo stati riscattati col prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo. Quindi anche in questo caso una scelta, un'elezione per un compito specifico nel benevolo piano di Dio per l'uomo. Vorrei fare un terzo esempio che riguarda i discepoli, o meglio, più che i discepoli, gli apostoli, i dodici. Una conferma che l'elezione è prima di tutto un fatto che ha a che fare, che riguarda il compito affidato, è particolarmente evidente nell'elezione, nella scelta che Gesù fece dei suoi dodici apostoli. Innanzitutto vediamo come questa scelta fu fatta. In Marco, al capitolo 3, versetti 13-14, è detto: poi Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che gli volle, ed essi andarono da lui. Ne scelse dodici per tenerli con sé. E ancora Luca, che è l'uomo dei particolari, no? Cioè, in Luca, nell'Evangelo di Luca, troviamo tanti particolari che a volte non troviamo negli altri Vangeli. Dicevo, Luca, l'uomo dei particolari, al capitolo 6, versetto 12 e 13, afferma: in quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli. E poco dopo Luca, come dicevo, l'uomo dei particolari, nello stesso testo, al versetto 16, viene ricordato che uno di quei dodici era Giuda. Infatti al versetto 16 è detto: Giuda Iscariot, che divenne il traditore. Quindi la scelta fatta da Gesù, che non dimentichiamo, non è che è stato preso a un contropiede da quel che fece Giuda, perché Dio è onnisciente, è eterno, ma la scelta di Gesù in questa occasione non aveva nulla a che fare con la salvezza, ma era legata al compito che nell'inescrutabile piano di Dio egli intendeva affidare ai suoi. Giuda compreso. Ora, anche se questi testi non sono esclusivi, almeno per me, per elaborare e determinare una dottrina sull'elezione, è comunque certamente molto significativo constatare, almeno per quel che riguarda noi come figli di Dio, per il nostro bene, per il nostro impegno, per il nostro servizio, dicevo, è comunque certamente molto significativo constatare come la scelta, l'elezione avvenga innanzitutto per un determinato scopo, per un obiettivo specifico nel piano eterno di Dio che ci coinvolge. Il quarto e ultimo esempio di lezione che desidero porre alla vostra attenzione è la Chiesa. Secondo la parola di Dio, la sostanziale differenza fra la Chiesa e il popolo di Israele consiste nel fatto che Israele era importante soprattutto come realtà etnica, come popolo nel suo insieme, come nazione, mentre la caratteristica della Chiesa è spirituale e consiste nel fatto che essa è tale e Chiesa è tale perché ogni suo membro individualmente e singolarmente è un nato di nuovo. Ricordate Giovanni 3,3 dice che Gesù dice in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ogni membro individuale della Chiesa è una persona lavata e giustificata. Prima Corinzi 6,11. Tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. E quindi siamo partecipi della natura divina. Seconda Pietro, capitolo 1, versetti 3 e 4, fa: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione nel mondo a causa della concupiscenza. Quindi questo fa sì che ogni singolo membro della Chiesa siano eletti da Dio su una base individuale. Colossesi 3,12 afferma: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. E Paolo in 2 Timoteo scriveva al capitolo 2, versetto 10: ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù assieme alla gloria eterna. Dicevo, anche in questi versetti, come in molti altri della Scrittura, l'accento non è messo tanto sul modo con cui siamo stati eletti, ma piuttosto sulle ragioni, sullo scopo di questa elezione. Inoltre l'affermazione di Paolo contenuta nel brano base delle nostre affermazioni, al versetto 4, dove dice: in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Associata a quanto abbiamo appena letto adesso in Colossesi, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sta a mostrare che siamo stati eletti per testimoniare della nuova nascita, del rinnovamento e delle virtù divine che Dio ha abbondantemente riversato su di noi. Del resto, anche l'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, capitolo 2, versetto 9, dopo aver affermato che i credenti, i figli di Dio, sono una stirpe eletta, ci ricorda lo scopo di questo: perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Quindi, per concludere su questi esempi che abbiamo fatto sull'elezione, ricordiamoci sempre, al di là di qualunque speculazione teologica che possiamo fare, che la nostra elezione, la nostra scelta, ha uno scopo ben preciso, scopo che dovrebbe impegnarci con l'aiuto dello Spirito Santo e che dovremmo praticare ogni giorno della nostra vita. Avviandosi alla conclusione, vediamo ora alcuni aspetti pratici dell'elezione. Parlando di Israele e della verità della sua elezione, l'Apostolo Paolo precisa tre cose. Una prima, Romani capitolo 9, versetti 11-12. Affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama. E vediamo qui che il proponimento di Dio secondo elezione è un proponimento fermo, immutabile. Perciò l'elezione viene soprattutto concentrata sul fatto che l'elezione è qualcosa di stabile, di immutabile, perciò non modificabile o non variabile secondo il comportamento dell'uomo. Siamo stati chiamati a proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati. Che poi noi, come spesso è successo a Israele, non ci sia fedeli a questo compito, che magari per molto tempo abbiamo dimenticato questa realtà, questo non vuol dire che non sia questo lo scopo della nostra elezione. Non so se ho reso l'idea, insomma, di quel che volevo dire. noi siamo chiamati, l'elezione è questa, che poi noi la realizziamo o meno, questo dipende poi da noi, ma l'elezione che Dio ci ha chiamati per uno scopo preciso. Un secondo aspetto dell'elezione lo troviamo sempre in Romani, al capitolo 11, versetto 5, proprio sempre dire: così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. L'elezione è per grazia, non dipende né da noi né dalle nostre opere, ma esclusivamente dalla perfetta volontà di Dio, che nel suo amore per l'uomo ha deciso di mostrare misericordia. Ma però abbiamo appena detto e abbiamo appena letto in Romani 9:12, dipende non da opere ma da colui che chiama. Quindi, poiché dipende da Dio, non c'è alcun motivo di dubitare che sia questo lo scopo della nostra elezione. Durante tutta la sua storia Israele fu spesso ribelle e lontano dal suo Dio, ma anche nei tempi più bui, nei tempi più difficili, ci fu sempre comunque un residuo fedele per mantenere viva l'elezione divina. Un terzo aspetto lo troviamo sempre in Romani capitolo 11, 28-29. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa del loro Padre, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. L'elezione è un'espressione di amore irrevocabile da Dio, che non cambia. Noi cambiamo, ma Dio non cambia. Questa certezza deve portare pace, serenità nel cuore dei credenti, perché è una rivelazione divina. Deve portare quella pace che combatte la paura, combatte l'angoscia, perché Giovanni, nella sua prima epistola, capitolo 4, versetto 18, ci ricorda che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. L'amore scaccia la paura, e se c'è un amore perfetto, proprio è quello del Signore nei nostri confronti. Perciò, anche sulla base di questi tre aspetti che abbiamo appena accennato, che abbiamo appena visto, si può affermare che l'elezione ha uno scopo eminentemente pratico, e cioè quello di renderci zelanti, quello di renderci attivi per il Signore e per il suo servizio. Sapendo, come afferma Paolo scrivendo ai Corinzi, al capitolo 15, nella sua prima epistola, capitolo 15, versetto 18: fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Nel Nuovo Testamento, una delle chiese di cui si parla in modo positivo è certamente la chiesa di Tessalonica, sia per la sua testimonianza, sia per il suo impegno, sia per il suo operare. E qual era il segreto di tutto questo? Paolo lo dice chiaramente, prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 4. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Quando ci appropriamo di questa realtà, eviteremo di farci influenzare dalle alterne vicende, dalle alterne circostanze umane, ma guarderemo fiduciosi verso il Signore, poiché chi è Dio all'infuori del Signore e chi è la rocca all'infuori del nostro Dio, afferma il Salmo 18 al versetto 31. E ancora, scrive l'autore del Deuteronomio, al capitolo 32, versetto 4. Egli è la roccia, è la rocca, l'opera sua è perfetta, perché tutte le sue vie sono giustizia. L'Eterno è la nostra rocca. Per questa ragione l'Apostolo Pietro può scrivere nella sua seconda epistola, capitolo 1, versetto 10. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. Questa è in sostanza l'esortazione a vivere la finalità, a vivere gli scopi della nostra elezione. Infatti, solo in questo modo il nostro cammino sarà sicuro, sarà un cammino spedito, sarà un cammino di servizio, sarà un cammino che porterà del frutto alla gloria di Dio. Il Signore ci benedica e ci stimoli a vivere realmente e coerentemente la nostra elezione.